uno fa da solo con il Signore, no? Nell'intimità del rapporto con Dio. E volevo prendere così come spunto per questi giorni il fatto che questo ritiro ci prepara all'ascensione. Possiamo dire in un certo senso che inizia e finisce con l'ascensione, perché oggi è il giorno in cui la Chiesa universale celebra l'ascensione del Signore al cielo, che avviene 10 giorni prima di Pentecoste. E però poi per una questione di praticità, di non costringere i fedeli a festeggiare in un giorno lavorativo, l'ascensione la spostiamo a questa domenica e quindi domenica festeggeremo di nuovo l'ascensione, no? In realtà festeggeremo per la prima volta l'ascensione e poi domenica successiva, la Pentecoste. E la scena dell'ascensione penso che ce l'abbiamo tutti presente, no? Gesù si manifesta ai suoi per un'ultima volta, dà raccomandazioni varie che sono leggermente diverse, come al solito nei vari Vangeli, ma tutte contengono un mandato missionario, il mandato di andare in tutto il mondo. Qui nella lettura, proprio nella prima pagina degli Atti degli Apostoli, e uno di quelli che erano con lui gli domanda: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? E capiamo, no, la domanda, perché hanno lì davanti a loro Gesù risorto, ha vinto la morte e lo vedono proprio con i loro occhi, lo vedono mangiare. Questa scena avviene a tavola, avviene mentre stanno mangiando insieme. E quindi avranno pensato, no? Cioè, prima avevano pensato che Gesù fosse quello che veniva a instaurare il regno di Israele. Poi l'hanno visto morire sulla croce e si erano rimasti un po' turbati da questa cosa. Poi risorge a quel punto, chi potrà più fermarlo? Chi potrà più fermarci? Quindi pensano davvero che Gesù risorto adesso farà qualcosa di grande. E Gesù risponde: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Cioè, tu adesso ricostituirai il regno? Risposta: non spetta a voi conoscere i tempi, che tra parentesi ci fa pensare prima o poi questo regno il Signore lo costituirà, ma questo avverrà alla fine dei tempi. Ma poi dice: costituirà il regno, voi riceverete la forza dello Spirito Santo e mi sarete testimoni. Cioè, non dice cosa farà lui, ma cosa faranno loro. Con la forza, con l'aiuto dello Spirito Santo, adesso tocca a loro continuare. Una parte della risposta a quando costituirà il regno per Israele è: datevi da fare, tocca a voi, io vi metto in condizioni di continuare voi la mia opera. E mentre lo guardavano, fu elevato in cielo e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Quindi, davanti allo sguardo stupito dei suoi discepoli, Gesù ascende in cielo. Non so tu e io se avessimo voluto, se fosse toccato a noi decidere, dare il nostro suggerimento al Signore su come concludere la sua storia in questo mondo, come pensare alla sua uscita di scena, se avremmo pensato a un'ascensione. Non lo so, penso che la domanda è ridicola, no? Non credo che ci verrebbe mai in mente di metterci a riflettere su queste cose, però sì che nel corso dei secoli i cristiani ci hanno riflettuto perché Gesù ascende in cielo sotto gli occhi dei suoi discepoli. In fondo, da risorto era apparso diverse volte e così come era apparso era anche scomparso. Nei vari racconti delle apparizioni di Gesù risorto non si dice mai nulla di come finisce l'apparizione, però si dice più o meno sempre che Gesù così, prima non c'era e poi a un certo punto è lì, no? Stavano riuniti nel cenacolo a porte chiuse e Gesù stette in mezzo a loro, no? Quindi così entra, appare, si manifesta. In modo sorprendente, nel senso che ti prende di sorpresa, no? In modo improvviso. Quindi probabilmente se ne sarà andato, sarà scomparso in queste apparizioni in modo altrettanto improvviso. Poteva andarsene così. E poteva semplicemente, dopo l'ennesima apparizione, non apparire più. Allora, la sto facendo lunga e non merita tante parole spiegare quello che i cristiani hanno capito che è il messaggio di questa ascensione. Lo diciamo nell'orazione colletta della messa dell'ascensione. Nel tuo figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te. Poi continua l'orazione, no? Però ci rivolgiamo a Dio Padre e diciamo: Dio Padre, nel tuo Figlio asceso al cielo, anche la nostra umanità ascende al cielo e si trova ora accanto a te. Cioè Gesù ascende al cielo in modo che sia evidente che ritorna al Padre da uomo. E rimanendo uomo, poteva non farlo, no? Così come si è incarnato, poteva, è brutta la parola, disincarnarsi, poteva essere stato l'incarnazione un periodo, una parentesi, ma missione compiuta, sono venuto nel mondo. Per salvare gli uomini li ho salvati e adesso basta, no? Adesso ho questa scomodità di essere uomo. E invece si fa uomo per sempre. Dal momento dell'annunciazione per tutta l'eternità. Che mi dice, penso di non fantasticare troppo, mi dice, guarda che io ti prendo con me per sempre, mi faccio uomo per esserti vicino e vicino per sempre, per tutta l'eternità. Vabbè, questo, ok, sono due idee sull'ascensione, poi immagino, non ho ancora deciso, ma penso che poi il giorno dell'ascensione qualcos'altro dovremo dirlo su questo mistero, ma invece siamo all'inizio di un ritiro e questi abbiamo letto, no? Questi discepoli che restano lì a bocca aperta a guardare il cielo con gli angeli che vengono a scuoterli e a dirgli ma perché state a guardare il cielo? Che il tono sembra come dire, vabbè, non c'è più niente da guardare, basta, insomma, adesso tornate alle vostre cose, o meglio, tornate a compiere la missione che il Signore vi ha affidato. Però noi veniamo per 3 giorni in un posto ritirato, lontano dalle distrazioni, dai rumori, Ormai per essere lontani dalle distrazioni e dai rumori dobbiamo anche impegnarci noi perché ce li portiamo nel nostro cellulare, le distrazioni e i rumori, quindi dobbiamo decidere noi, no? Di metterlo da parte, se no per quanto lontano andiamo veniamo raggiunti sempre lo stesso. Però veniamo in un posto lontano dalle distrazioni per guardare il cielo. Ovviamente non per guardare le stelle, cosa che se la giornata è limpida vale la pena fare qui in questi posti, però non è per quello, no? Ma per rivolgere un po' più consapevolmente, un po' più, con un po' più di costanza la nostra testa, il nostro cuore e le nostre attenzioni al Signore. Perché noi vorremmo che le nostre attenzioni fossero sempre rivolte al Signore. E ogni tanto quando mi capita di parlare con qualche vecchietta nelle parrocchie, mi capita un personaggio che ormai cioè, mi rendo conto che è abbastanza tipico e forse per la fortuna di tutti noi, perché io credo che queste persone dal punto di vista soprannaturale svolgono un ruolo importantissimo, cioè la vecchiettina vedova che vive da sola e che se le fai qualche domanda su che cosa fa tutto il giorno, fondamentalmente prega, cioè farà anche le faccende di casa, ma le fa con Radio Maria accesa, no? O con qualche cosa che l'aiuta a pregare. E dorme poco o non dorme proprio perché è anziana e prega. E quando uno le dice: ma lei prega per il Papa? Ah, per il Papa un rosario. Ah, benissimo. Lei prega per i sacerdoti? Sì, per i sacerdoti dico la tale devozione, no? E fa la coroncina alla Divina Misericordia, no? E riempie la sua giornata di preghiera. Che è una cosa meravigliosa, è una cosa bellissima, una cosa che per noi è più difficile perché abbiamo tante cose da fare e non sarebbe nemmeno giusto, trascurare le nostre occupazioni, per, dedicarci soltanto alla preghiera. Però, se questo sguardo rivolto al cielo ogni tanto, come in un ritiro, lo coltiviamo un po', poi riusciamo a mantenerlo anche in mezzo alle occupazioni, anche persino nei momenti, non so, di stanchezza o di difficoltà, nei momenti quelli che diciamo non sono sereni, non sono quelli ideali, anche in quei momenti, perché l'abbiamo cercato. Allora lo sguardo rimane rivolto al cielo. Ed è questo allora quello che sei venuto a fare in questi giorni. Poi certo, secondo una certa tradizione, una certa abitudine, nel ritiro ci saranno le meditazioni, le conversazioni, le letture, i rosari recitati insieme. E poi tu stessa forse avrai i tuoi libri che ti vuoi leggere, le cose che ti sei portata così per rifletterci, per parlarne con il Signore. Ma l'essenziale è stare con Lui, stare con Lui, in una espressione di un desiderio del cielo. Che alla fine sarà questo, no? Il cielo è stare con Dio. Poi durante l'anno, cioè fuori di qui, dovremo sforzarci di più, ma in realtà anche qui dovrai sforzarti, devi chiedere quello Spirito Santo che Gesù promette prima di ascendere in cielo. Con la forza dello Spirito Santo voi farete. Nelle parole che ti ho appena letto, con la forza dello Spirito Santo voi mi sarete testimoni, no? Mi darete testimonianza. Abbiamo bisogno della grazia di Dio, se no non siamo capaci di starci 3 giorni. in silenzio, raccolti, rivolgendoci al Signore. E anche con l'aiuto di Dio, poi è naturale, e così un po' assecondano, no, il fatto che ci saranno momenti un po' più intensi, e poi ogni tanto dovrai concederti un po' di distrazione, no? Un po' di alleggerimento più che di distrazione, perché non siamo capaci, no? Di mantenere una grande intensità di raccoglimento per così tanto tempo. Allora uno avrà la lettura un po' più leggera, la lettura un po' più impegnativa, e anche per questo non so se. Immagino che secondo le abitudini si leggerà qualche cosa a tavola, no? E di solito si sceglie qualcosa di leggero, sempre che aiuti a pregare, che aiuti a meditare le cose di Dio, però che non richieda, no, un grande sforzo di concentrazione, di riflessione. Pensa che anche i santi si sforzavano per fare questo, e non pensare che non mi viene spontaneo, quindi sono cattiva. Mi costa mantenere il dialogo con il Signore, sono un disastro, no? Sei normale. Anche i santi si sforzavano per mantenere la presenza di Dio, per mantenere il dialogo con il Signore. Una cosa che mi colpì anni fa, quando uscì il primo libro, intervista a Giovanni Paolo II. Queste affermazioni sono sempre pericolose, chissà se era il primo, comunque quello che venne intitolato Dono e Mistero. L'origine di quel libro era che un giornalista voleva intervistare Giovanni Paolo II. E allora adesso con Papa Francesco ci siamo abituati a climi diversi, però nonostante tutta la popolarità di Giovanni Paolo II, interviste al Papa non era normale farle, no? E allora questo giornalista, per chiedere, per proporre l'idea di fare un libro intervista, nella sua proposta scrisse anche le domande che gli sarebbe piaciuto fare al Papa. E a Giovanni Paolo II queste domande piacquero molto, per cui, siccome la cosa comunque era delicata, si tenne sulla scrivania i fogli, di questa lettera, di Messori, mi pare che era, spero di non ricordare male comunque, di questo giornalista, e ogni tanto li riguardava, ogni tanto riprendeva in mano questa lettera e le domande lo stuzzicavano, per cui quando aveva 5 minuti prendeva un foglio e buttava giù una risposta, a una domanda. E alla fine quindi semplicemente fece spedire al giornalista i suoi appunti con le risposte che aveva scritto alle domande, e quella fu l'intervista, e venne fuori il libro. E allora nel libro mettevano alcune immagini di qualche foglio degli appunti di San Giovanni Paolo II. E mi colpì molto notare, in polacco, quindi dico, se era arabo sarebbe stato uguale per me, quindi senza capire assolutamente nulla di quello che scriveva, però si notava che iniziava ogni foglio con una invocazione a Dio, con una giaculatoria, un motto. E mi ha colpito osservare quel particolare perché San José Maria faceva lo stesso e insegnava a fare lo stesso. Cioè lui diceva: come fai a mantenere il rapporto con Dio quando stai facendo un lavoro intellettuale? Perché quando stai facendo un lavoro manuale forse è più facile, la testa è, penso, leggermente più libera, perché immagino che anche nei lavori manuali uno la testa ce la deve mettere, se non fa dei disastri, no? Però abbastanza libera da potersi rivolgere ancora al Signore. E quando stai facendo un lavoro intellettuale, come fai? Se preghi, non studi. Se studi, non preghi, le due cose non sono formalmente compatibili. E lui diceva, beh, sfrutti quei momenti di sosta, anche quelli più piccoli, come può essere cambiare libro, prendere una penna e quindi, per esempio, iniziare una pagina nuova degli appunti. Scrivici una giaculatoria. Lui a volte non scriveva una giaculatoria, a volte faceva semplicemente una croce, o altre cose del genere, no? Un qualsiasi segno che lo aiutasse a mantenere la presenza di Dio. E quindi uno dice, se per caso avevi in mente, i santi come persone così, costantemente in estasi, no? Con, lo sguardo perso nel vuoto, no, i santi per mantenere la presenza di Dio si sforzavano. E con mille altre cose, no? Con gli sguardi alle immagini sacre che uno c'ha in giro per la casa, o con il creare certe abitudini per cui, non so, dico certe preghiere prima di andare a dormire, oppure ci sono tante persone che hanno l'abitudine di rivolgere un pensiero a Dio quando entrano o quando escono di casa, che è un momento, beh, dipende, no? Una madre che esce di casa cercando di tenere sott'occhio i suoi bambini, forse quello non è il momento migliore per pensare a Dio, ma ci capiamo, con fantasia, ma con sforzo. Allora, questi esempi valgono per tutta la vita, e qui in un ritiro bisogna cambiarli, no? Qui in un ritiro può significare che per esempio ti stabilisci una tua versione dell'orario. Se non è già in bacheca, apparirà in bacheca l'orario di queste giornate, e uno dice sì, però allora a metà tra questo appuntamento e quest'altro voglio andare in oratorio a, che ne so, a farmi mezz'ora di meditazione per conto mio, oppure quando tutte le volte che entrerò e uscirò da questa casa passo prima dall'oratorio a salutare il Signore, o quello che sia, no? Cioè fissarsi un po' di punti chiari, che cosa pensi di fare nel tempo prima di addormentarti, che cosa pensi di fare al mattino prima di arrivare qui per l'orazione del mattino, quello che sia. A San José Maria, parlando dell'orazione mentale, diceva così: la vita di orazione deve trovare appoggio su alcuni momenti quotidiani dedicati esclusivamente al rapporto con Dio, momenti di colloquio senza rumore di parole accanto al tabernacolo ogni volta che leggo questa frase sbaglio la lunghezza della frase. Momenti di colloquio senza rumore di parole accanto al tabernacolo ogni volta che sia possibile. È come a dimostrare gratitudine al Signore così solo per la sua attesa di 20 secoli. L'orazione mentale è questo dialogo con Dio, cuore a cuore, in cui interviene tutta l'anima, l'intelligenza e l'immaginazione, la memoria e la volontà. È una meditazione che contribuisce a dar valore soprannaturale alla nostra povera vita umana, alla nostra comune vita quotidiana. Quindi dice, la vita di orazione, che deve trovare appoggio in alcuni momenti quotidiani dedicati esclusivamente al rapporto con Dio. Quindi quando lui usa l'espressione vita di orazione, sta dicendo l'obiettivo, il desiderio di pregare in tutta la vita, no? Per tutta la vita, si fonda su dei momenti più specificamente dedicati al dialogo con Dio. E quei momenti, proprio perché sono più specifici, magari cerchiamo di averli in un posto opportuno. Ma non sempre è possibile, non importa, il Signore è sempre con te, quindi puoi pregare in qualsiasi luogo, no? Però se puoi pregare qui, alla presenza di Gesù presente nell'Eucaristia, è molto meglio. E allora dice, questi momenti di preghiera che sono fondamento di tutta una vita di orazione, dice, è una meditazione che contribuisce a dar valore soprannaturale alla nostra povera vita umana. Cioè che la dimensione soprannaturale di ogni momento della vita la acquisto in questi momenti più intensi. In questi momenti in cui io mi presento al Signore con tutta la mia vita. E così questo potrebbe essere un'altra idea per il ritiro, no? Nei giorni di ritiro ti presenti, ti metti di fronte al Signore con la tua vita, con quello che sei, quello che hai fatto fino ad oggi, i buoni desideri che hai portato avanti e quelli che non sei stata capace di portare avanti, gli sbagli, i peccati che vuoi riesaminare con più coraggio e con più esigenza per respingerli più definitivamente dalla tua vita, con la grazia di Dio. Quasi quasi verrebbe da dire, è difficile essere cristiani sul serio senza momenti come questo ritiro. Non vorrei teorizzare che tutti dovrebbero fare un ritiro. Vabbè, pensarci sì, cioè, tutti dovrebbero fare dei giorni di ritiro ogni tanto. Sicuramente tutti dovrebbero fare dei momenti di orazione. Per cui mi faceva così, mi veniva da pensare che se gli angeli sono apparsi a quei discepoli per dire loro perché state a guardare il cielo, avremmo tanto bisogno che apparissero a noi per dirci perché non state a guardare il cielo, perché state guardando tante sciocchezze invece di guardare il cielo. Sto scoprendo che le persone intorno a me sono generalmente, no, detto così è esagerato, che è molto facile tra le persone intorno a me trovare esperti di fiction televisive. Magari è sempre stato così, io lo sto scoprendo adesso, cioè che se uno nomina il tema fiction televisive, scopre che tutti, appunto non tutti, però che c'è, no? Quella serie. Io mi passo il weekend a vedermi una stagione completa, oppure è difficile. Mi diceva una signora che si è dovuta mettere d'accordo con il marito perché la venga a tirare via dopo la seconda puntata, no? Cioè, dice, due me le concede, però la terza no, sarebbe eccessivo. E questo è solo un esempio, no? Delle tante distrazioni che abbiamo, le tante sciocchezze, banalità che riempiono la nostra vita. E non c'è da essere severi, quelli sono i puritani, no? Che pretendono che siamo tutti sempre seri, tristi, che parliamo solo di cose importantissime, eccetera, no? E abbiamo bisogno dei nostri momenti di distrazione, di relax, e ognuno se li prende come preferisce nell'ambito delle cose buone e lecite. Però la domanda perché non sto a guardare il cielo? Quella ogni tanto me la devo fare. Perché preferisco quel tempo passato davanti alla televisione? O aggiornarmi su tutte le cose che i miei conoscenti hanno messo sui vari social e faccio fatica a trovare il tempo per pregare un po'. Ecco, allora. Chiaramente questo è il momento buono, no? Magari sei venuta proprio per questo, magari sei venuta perché sentivi il desiderio, il bisogno di riprendere una boccata di ossigeno spirituale. E come ti dicevo, come quei discepoli, noi ci mettiamo nell'attesa dello Spirito Santo. Fra le tante devozioni tradizionali nella Chiesa, proprio perché ci passano 10 giorni dall'ascensione a Pentecoste, esiste la devozione del decenario allo Spirito Santo, una novena di 10 giorni. Perché c'è questa particolarità, non ci sono molte altre cose di 10 giorni nelle tradizioni della Chiesa, però questa ce la dice il Vangelo e quindi è così. 10 giorni in cui pensiamo di più allo Spirito Santo, lo invochiamo di più e consideriamo di più quanto abbiamo bisogno della sua opera di santificazione, di purificazione, di rilancio in noi. E quei discepoli attendevano lo Spirito Santo insieme con Maria e quindi ci viene bello, ci viene facile iniziare il ritiro affidandoci al suo accompagnamento, al suo sostegno e forse soprattutto affidandoci alla sua intercessione, che sia lei a ottenerci da Dio le grazie abbondanti che sicuramente il Signore ti vuole concedere in questo ritiro.